Se parliamo di tecnologia, spesso parliamo anche di innovazione. E innovare significa portare soluzioni nuove nei contesti che conosciamo. A volte ovviamente fila tutto liscio, e altre volte invece si creano nuovi problemi o ripercussioni o delle reazioni che magari erano inattese. Come si fa quindi a progettare per il futuro se è così mutevole e imprevedibile? Come si può affrontare l'ignoto e provare a sbirciare il futuro? Conversations è un podcast e somiglia a una chiacchierata tra colleghi. Siamo designer, tecnologi, analisti, curiosi. In queste chiacchierate trattiamo di design e tecnologia perché l'impatto che possono avere sulla vita quotidiana, sulla società e sul pianeta può essere molto grande. Ed è sempre più importante quindi che più persone possibile ne siano consapevoli e informate. Oggi siamo in tre, ci sono io che sono Andrea Pinchi, sono Interaction Designer, c'è Alice Mela, anche lei Interaction Designer.
Ciao a tutti.
Ciao Alice, e abbiamo con noi l'ospite che è Simone Rebaudengo, che è un designer e fondatore di Oglio Studio. Ciao Simone.
Ciao a tutti.
Ciao, benvenuto. Diciamo che per definizione non possiamo conoscere quello che ancora non conosciamo e per risolvere questo problema c'è tutta una branca del design che si occupa appunto di esplorare e di immaginare dei futuri possibili, degli universi paralleli o un presente alternativo, ad esempio, no, Simone? Com'è che funziona questo tipo di approccio, questo tipo di disciplina?
Beh, diciamo che negli ultimi anni c'è stata una nuova wave di utilizzare il design un po' come una metodologia, uno strumento per poter parlare di futuro. Cioè non è una cosa nuova perché anche se guardiamo un po' indietro a tutto quello che era magari il design italiano nel dopoguerra ci sono stati un sacco di esempi appunto di designer in quel momento, diciamo più di prodotto che hanno utilizzato diciamo, gli oggetti per parlare di nuove società, di nuove diciamo, implicazioni di tecnologie o di modi di vivere. Quindi diciamo, il design comunque è sempre stato diciamo, una branca che ha sempre guardato al futuro, perché comunque qualsiasi prodotto tu fai comunque è un prodotto che è futuro perché non esiste, comunque entrerà nella vita delle persone, non so, dopo 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 3 anni. Però diciamo negli ultimi 10 anni o magari 15 anni ci sono state una serie di realtà, per dire, come il Royal College of Arts a Londra che ha iniziato questa sorta di nuovo approccio a quello che era l'interaction design, portandolo più in quest'ottica speculativa, quindi utilizzare quelli che sono i linguaggi del design, che sono prodotti, prototipi, scenari, storyboard, disegni, e anziché parlare di, diciamo, di soluzioni, parlavano più di implicazioni. Quindi qual è l'implicazione di questa nuova tecnologia, qual è l'implicazione di questo trend, per dire, culturale. E quindi usando gli oggetti o comunque, diciamo, prodotti per parlare di problemi che non esistono ancora, o per parlare di soluzioni a problemi che non esistono ancora. E quindi è più, diciamo, un approccio inquisitivo, cioè dove più che trovare risposte trovi un sacco di domande. Lo speculative design, appunto questo di cui vi ho parlato adesso, diciamo, la branca che viene dal Royal College of Art, e per anni è stato qualcosa che era a metà, diciamo, tra design reale, diciamo design di prodotto e design da galleria, perché molte di queste cose, essendo puramente concettuali, hanno trovato spazio nel mondo della galleria. Infatti c'è sempre stata un po' questa domanda a cui assolutamente non voglio dare di risposta: è più arte o più design? In realtà, cioè, non importa. Il concetto è che erano tutte speculazioni interessanti su temi di cui molte persone non parlano. E niente, poi diciamo, ci sono state tante variazioni negli anni. Diciamo, quello che mi è interessato di più è quello, il mondo della design fiction, che invece viene più da questo gruppo di questo studio si chiama Near Future Laboratory, che è un gruppo di ingegneri, progettisti, ricercatori che hanno, diciamo, spinto l'idea di andare a trovare questi futuri nelle cose quotidiane. Quindi anziché parlare di science fiction o di, diciamo, questi, diciamo, qual è la navicella spaziale, quali, diciamo, le auto voleranno, tutte queste domande molto sci-fi driven, invece utilizzare la lente del design per parlare di futuri quotidiani, quindi qual è il libretto delle istruzioni di una self-driving car o cosa succede in una smart home quando, per dire, rimani chiuso fuori casa. Quindi questa sorta di utilizzare quello che poi in realtà è la matrice del design, che è disegnare cose comuni, cioè maniglie, tavoli, però in questo presente parallelo, futuro, diciamo near future, quindi non un futuro puramente, diciamo, speculativo. Quindi, diciamo, un po' è interessante perché adesso, negli ultimi, direi, 2 o 3 anni, tutto quello che è lo speculative design è diventato molto più mainstream, nel mondo del design, diciamo, non nel mondo generale. Quindi un sacco di studenti, un sacco di scuole hanno ricreato, corsi e, diciamo, un curriculum legato al futuro. Ed è un momento interessante perché molta più gente ne parla, però anche per quello è diventato un po' è quasi diventato un nuovo processo, un nuovo design thinking, no? Allora, IDEO ha il loro nuovo toolkit per future thinking, un sacco di compagnie ora vendono speculative design come, diciamo, una nuova tipologia di workshop. È diventato un po' una nuova cosa da vendere, che è interessante, diciamo, da un lato economico, però in qualche modo, dal mio lato, ogni tanto penso che sia un po' diminutivo su poi quello che è in realtà il goal di questo modo di pensare, che non è creare nuovi workshop, ma effettivamente muovere, che siano aziende o che sia il pubblico, attraverso degli strumenti comprensibili, che sono quelli che poi quello che il design può fare, nel pensare a un futuro diverso, un futuro migliore, un futuro peggiore, per avere delle discussioni che non siano solo binarie, distopiche, utopiche. Che quello, diciamo, è un po' il problema. Molto spesso, quando si parla di futuro, soprattutto, diciamo, il luogo comune del futuro è o la distopia pura, oddio, l'intelligenza artificiale ci ruberà i posti di lavoro e moriremo tutti, oppure, diciamo, l'ottimismo alla Silicon Valley, che invece dice: ah, questo risolverà tutto, sarà tutto bellissimo. La cosa interessante è guardare nel mezzo, no? Diciamo, il gradiente di possibilità tra questi due estremi, che è quello che poi effettivamente possiamo fare quando ci pensi un po' di più.
Certo, ma infatti quelle immagino che siano delle immagini che vanno molto di moda, che sono molto mainstream, proprio perché anche sono delle narrazioni molto forti, no? La distopia. Immaginiamo adesso, mi viene in mente Black Mirror, magari per nominare una cosa che molta gente ha visto, che appunto sono degli scenari di tipo what if, no? Cosa sarebbe se, che cosa succederebbe se. E quindi chiaramente molta gente pensa a quel tipo di cose lì. Invece gli esempi anche che hai nominato sulla casa o sul libretto di istruzioni mi sembrano molto, molto interessanti. Non so se ce ne sono altri anche più di aspetto pratico che effettivamente insomma, ci aiutano a capire meglio come appunto anche poter prevedere il futuro anche in maniera più pratica, se ci sono insomma, dei modi o delle best practices, da attivare.
Beh, la cosa principale, diciamo che non possiamo e non si può prevedere il futuro. Quindi, diciamo, tutto quello che è pensare di prevedere il futuro è, diciamo, il punto di partenza sbagliato, ed è quello un po' che a volte è il problema di tutto questo, perché, diciamo, nel mondo del. Se, delle speculazioni o delle, diciamo, delle previsioni del futuro, ci rendiamo conto che appena vai a vedere tutto quello che sono la storia delle previsioni, diciamo, la storia del futuro è super interessante da andarsi a vedere perché, diciamo, se vai a vedere quello che era il futuro nel 1910, nel 1930, 40, 50, 60, è semplice vedere come quasi tutto è sbagliato. Perché comunque nessuno può prevedere quello che succederà, ma anche è interessante perché molto, ha un filone comune in realtà di questi sogni che rimangono gli stessi da 120 anni a questa parte. Per dire, all'inizio, diciamo, del Novecento, no, all'inizio del 1000, cioè, quindi nel 1910, quindi con tutta la rivoluzione industriale c'era questa visione dell'automazione, però l'automazione era a vapore, perché la tecnologia del tempo era al vapore. Poi a un certo punto la meccanizzazione è diventata, quindi le auto, le macchine, quindi l'automazione era meccanica, quindi erano tipo robot di metallo. Poi a un certo punto ci siamo svegliati nel mondo dell'elettricità e allora tutto era. L'automazione era elettrica, fino a poi, tipo nel 1980-90, dove la tecnologia, o comunque diciamo i dati, erano il futuro, allora il futuro era tutto. Quindi in realtà è interessante perché il futuro è sempre lo stesso, ma cambia solo l'infrastruttura base, soprattutto nelle discussioni, quelle più generalistiche, quelle più popolari. E quindi invece è interessante andare a lavorare su quelli che poi sono i dettagli. Quindi anziché fare queste visioni generali, queste, diciamo, come quando uno parla di smart city, ci sono sempre questi render enormi dove tutto funziona, i droni, le auto. Però la cosa interessante è andarsi a chiedere cosa succede al venditore di hot dog nella smart city, cosa succede al pensionato ormai magari 100 di 110 anni in quel futuro. Cosa succede quando uno è incazzato con sua moglie in quel futuro? Cioè, quindi andare a trovare quelle che sono le realtà di quella fiction. Cioè, ogni tanto, infatti, a me piace parlare di le persone, quindi queste persone fittizie o comunque future avranno dei problemi reali nel futuro, mentre spesso quando pensiamo al futuro non pensiamo mai a queste persone reali, ma pensiamo a delle persone veramente finte.
Sì, molto costruite all'interno appunto del futuro che abbiamo immaginato, quindi anche che poi hanno poco a che vedere con la realtà delle cose, forse.
Ma anche perché poi è interessante perché tutto questo, molte di queste cose sono collegate anche con quello che è il mondo della science fiction, no? Quindi la cultura del futuro è una cultura dove noi vediamo spesso film dove ci sono degli eroi, che sono questi eroi che salvano il mondo, oppure che sono delle persone molto importanti, ma ci sono tutta una serie di persone normali che vivono in quel futuro. Ed è interessante pensare a quelle persone.
Sì, ho anche l'impressione alle volte che poi quando si facciano ci si immagini questi futuri distopici siano sempre anche dei futuri molto lontani, come se poi non ci fosse un punto di congiunzione col presente, no? Mentre la realtà dei fatti poi è una realtà molto più organica, no? In cui si passa dall'oggi al domani, quindi con molte più ibridazioni, mi immagino anche.
Sì, no, ma infatti quello è un punto interessante perché, tornando a qual è il ruolo di un designer in tutto questo, che beh, diciamo, se sei fortunato e a un certo punto finisci a fare il designer per un film di fantascienza, bellissimo, però in realtà nella vita comune probabilmente lavori con delle compagnie o delle industrie o delle istituzioni che comunque vogliono magari lavorare su un orizzonte che non sono 50 anni, ma magari sono 10, e il tuo lavoro comunque è portarli dal presente a quella visione dei 10 anni, ma non solo lasciarli lì, ma anche dare, diciamo, un primo step verso il futuro. Quindi, diciamo, il lavoro che può essere, diciamo, un lavoro del designer, quello che a me capita di fare spesso, è questo di creare queste visioni di un futuro che è molto più reale, quindi che ha che parte dalla realtà del presente e non predice necessariamente il futuro, ma dà diciamo, una palette di opportunità. E in questa palette di opportunità ci sono cose più problematiche, ci sono cose più positive, quindi non è solo, diciamo, il futuro roseo che va sempre in alto. Cioè le cose non andranno sempre meglio, alcune cose andranno peggio, alcune cose non funzioneranno. Quando lanci un prodotto, magari a un certo punto ci sono delle ripercussioni che vanno pensate oggi, anziché andare pensate a 10 anni. E quindi utilizzando quello che poi è la sintetizzazione che quello che un designer può fare, anziché darti un film o un render o un PowerPoint deck, e darti una situazione reale in cui c'è un prodotto, c'è un utente che vive in questa situazione, che per dire può essere una casa del futuro, dove vai a progettare tutte quelle che sono i pro e i contro, i problemi e le soluzioni, e lo rendi molto più tangibile. Diciamo, secondo me la cosa interessante di parlare di futuro come designer è che lo puoi rendere molto tangibile. Poi magari sbagli, nel senso, rendendo una cosa molto tangibile, sicuramente magari non arriveremo mai a quel punto, non esisterà mai quell'oggetto che stai progettando, però comunque vai a renderlo un qualcosa che può essere discusso e può anticipare i problemi che magari arriveranno tra 5 anni.
Certo, perché comunque effettivamente ricordiamo che gli strumenti in mano ai designer, che possono appunto essere tutti quelli che hai nominato anche all'inizio, no? Che può essere un disegno, un progetto, un prototipo, uno scenario, continuano a essere molto, molto interessanti per questo tipo di lavoro, sicuramente molto utili per questo tipo di lavoro. Mi chiedevo, visto che hai nominato che a te capita spesso di fare questo tipo di progetti, chi sono i principali committenti, cioè chi è che è principalmente interessato a fare questa esplorazione, andare a vedere queste palette di futuro, comunque quali per te sono gli ambiti più interessanti, più importanti su cui effettivamente si dovrebbe, lavorare di più?
Ma da un lato, diciamo dal lato meno industriale, meno commerciale, ho avuto la fortuna di lavorare col governo di Dubai. Quindi spesso alcuni di questi progetti capitano all'interno della realtà, diciamo, governativa nazionale, in quanto molti governi, o come a tutti i governi, hanno la necessità di parlare di futuro, di parlare per dire, implicazioni di nuove leggi, di nuove normative, e spesso per rendere questo più chiaro, il design fiction, o comunque il lavorare con designer che ti aiutano a rendere questo futuro più chiaro, è una delle grosse opportunità, diciamo, per questo tipo di lavoro. E negli ultimi 2 anni ho lavorato col governo di Dubai all'interno di un team enorme, creando il Museo del Futuro, che sarà questo gigantesco esperimento di realtà immersiva dove, diciamo, chi andrà a visitarlo quando sarà aperto entrerà nella realtà del nostro, diciamo, di Dubai, ma anche più in generale del mondo nel 2070. E questo tipo di lavoro è interessante perché in parte è molto speculativo e molto vicino alla science fiction, perché parlando di 50 anni, di un orizzonte di 50 anni, è impossibile creare qualcosa di completamente verosimile. Però lavorando con esperti, di astronauti, scienziati, science fiction writer, siamo riusciti a creare un mondo, diciamo, verosimile o accettabile, che aiuta a parlare di quelle che saranno le grosse challenge da oggi fino al 2070, quindi parlando di esplorazione nello spazio, parlando di sostenibilità e rendendolo molto, molto pratico, nel senso, io mi sono trovato a dover progettare lavori, quindi quali saranno i lavori, le mansioni in questo futuro, gli oggetti utilizzati da questi, diciamo, nuovi lavoratori, i prodotti prodotti del supermercato di questo futuro, magazine per parlare della cultura di questo futuro, quindi andando a disegnare un po' tutti quelli che sono i touch point di quella vita per poter far sì che chi entra in questo museo di avere un appiglio per capire poi, ok, ci saranno comunque ancora i magazine, però il magazine è diverso perché parla di una cultura diversa. Oppure, ah sì, ci sarà ancora, diciamo, gli snack, ma lo snack all'interno, per dire, di questo snack o all'interno diciamo, dei dettagli degli ingredienti si nasconde poi quella che è la fiction e quello che è la domanda, che è un po' il dubbio o diciamo, la curiosità che tu crei poi nella persona che visita. Quindi questo, il lato governativo museale, è molto interessante perché è molto più ampio. Però comunque anche pur dietro c'è comunque un'ideologia politica, nel senso non è diciamo, non lavori nell'entertainment, ma lavori comunque all'interno di una visione politica di spingere alcuni determinati valori del futuro. Dal lato commerciale, invece, ci sono alcuni tipi di industrie, tipo l'industria dell'automobile, che ha sempre, diciamo, guardato al futuro. Perché comunque ci metti 8 anni a fare un'auto. E per dire, all'interno di queste industrie dove la tecnologia crea delle domande enormi, tipo self-driving cars oppure intelligenza artificiale nell'auto, lì è un altro mondo dove è interessante ed è necessario lavorare. Perché comunque andare a immaginare quali saranno le implicazioni del self-driving cars o self-driving trucks è qualcosa che ne necessita del lavoro, necessita comunque andare a pensare ai dettagli, tipo a chi faccio una multa quando una self-driving car va per strada, cosa succede se un bambino è in una macchina da solo, cioè ci sono tutti questi edge case che poi sono quelli interessanti.
Sì, che poi magari hanno anche delle implicazioni etiche, no? Talvolta comunque bisogna riflettere bene prima di farle. Giustamente anche come dicevi tu prima, quando si maneggia, diciamo così, il futuro, quindi si progettano delle cose che devono essere rilasciate, che quindi anche impatteranno sulla nostra società per il futuro. Magari conviene pensare già oggi che tipo di ripercussioni ci possono essere, no? Certe volte si è visto come in passato magari alcune decisioni sono state prese un po' troppo forse business driven, senza poi pensare effettivamente alle implicazioni culturali della società o umane semplicemente.
Beh sì, tipo uno degli esempi più belli che per me è quando Google è uscito con Google Glass, che per me è sempre stato una via di mezzo che è stato un progetto artistico, cioè è una fiction, nel senso hanno provato a mettere questo nel mondo per vedere cosa succede o ci credevano veramente. Perché comunque, nel senso, l'idea di mettere in faccia alle persone un computer è stato massacrato da tutto il mondo perché è una cosa altamente awkward e strana.
Cioè, nonostante Amazon l'anno scorso stava lanciando gli Amazon Specs, però, o sbaglio?
Ma sì, è come ho anche, come si chiama, Snapchat
Snap
avevano fatto.
Glasses.
Ma infatti magari è stato troppo, anche lì hanno provato a fare qualcosa che magari invece era troppo presto, magari tra 10 anni andrà bene.
Beh, questo è un bel punto sul passato anche, no? Leggevo di recente un articolo che diceva come spesso l'innovazione e delle soluzioni anche abbastanza radicali avvengono piano piano e poi tutto d'un punto, tutto all'improvviso. E ti accorgi che la tecnologia è lì ed è dappertutto e non ti capisci di come sia andata così in fretta, ma in realtà sono stati tanti semini in un periodo di tempo anche più lungo.
No, ma infatti anche per quello che è difficilissimo, cioè quando uno parla di futuro e di progettare per il futuro è complesso perché in realtà non sai neanche che nel momento storico in cui sei, magari ci sono un sacco di cose che stanno succedendo che sono già, diciamo, quello che tu pensi sia il futuro, in realtà è già successo. Ma infatti, per dire, c'è stato anche un sacco di critica a questo mondo, diciamo, 3 o 4 anni fa. In questa vena di decolonizzare il design, perché il design è un mondo comunque bianco e maschilista di base, c'è stata tutta una critica al mondo dello speculative design da progettisti al di fuori dell'Europa e dire: ok, voi in Europa parlate del futuro quando in realtà in India, in Brasile e in Cina questo già succede ed è la realtà. Quindi è anche interessante quello, capire a livello anche etico, comunque a livello più culturale, cosa vuol dire per te come progettista mettere fuori una visione del futuro, nel senso come verrà vista, da chi. No, è complesso, ma è complesso ma è anche molto semplice, nel senso in realtà per me più o meno è la stessa cosa che progettare, cioè progettare una soluzione per un cliente oggi o una visione per un museo tra 50 anni, e in realtà è lo stesso tipo di mentalità. È più un approccio mentale su come, anziché andare direttamente alla soluzione, passi un po' più tempo a pensare alle implicazioni, alle domande base. Quindi secondo me questo è anche un po' un problema che vedo, e, nel senso soprattutto i giovani designer che entrano nel mondo del design oggi, dove si sente più rispetto che a 10 anni fa di fare speculative design è una cosa figa, e ogni tanto parlo con studenti quando insegno, comunque con interns che vogliono venire a fare internship da noi in studio, che vogliono fare gli speculative designer, no? Gli speculoni. E dico: no, non puoi fare lo speculative, cioè non c'è un lavoro che è fare lo speculative designer o il designer del futuro, cioè non esiste, è più un approccio mentale che uno ha, è un muscolo che devi in qualche modo allenare, che poi può essere utilizzato per qualsiasi progetto.
Forse anche uno strumento che tutti dovrebbero essere in grado di usare, quindi per fare progettazione, no? Quando necessario, quando il brief o il cliente o lo scenario futuro lo richiede.
Ma spero non tutti, perché poi se tutti facessimo domande, poi in realtà nessuno va a progettare niente. Quindi, no, perché spesso quando, cioè diciamo, io ormai ho questa un po' una malattia mentale, che ogni progetto diventa un po' una box di Pandora di domande. Allora, anziché andare a risolverlo, comincio: no, ma perché? Ma se questo, poi tutte le varie implicazioni di quello che facciamo. Quindi in realtà secondo me serve sempre il progettista pratico, che a un certo punto taglia le discussioni, dice: ok, va benissimo, però
Quindi
costruiamo.
un po' di domande e un po' di risposte, comunque bilanciate,
Eh sì, un po' di
insomma.
risposte servono. Ma no, sì, altrimenti sfoci poi in quello che è il mondo della speculazione per la speculazione. Cioè, se non fai, cioè, diciamo, se non crei qualcosa di effettivamente utilizzabile, alla fine rientra nel mondo della galleria.
Quindi qualcosa che solo pone una domanda che magari anche dei fini più artistici di suggestione, che non proprio di andare a, non so, affrontare dei problemi reali.
Ma sì, no, perché guarda, 5 anni fa, quando avevo iniziato un po' a fare questo tipo di lavoro più seriamente, e avevo questo gruppo di sorta di studio che si chiamava Automato, e era molto interessante perché facevamo un sacco di prototipi di prodotti del futuro, che però funzionavano, quindi nel senso, anziché fare solo diciamo, un prototipo e fare una foto e fare un video, creavamo dei prodotti veri e propri che erano a metà tra la realtà e la finzione, e abbiamo avuto la fortuna di metterli in gallerie, in musei, in giro per il mondo, ed è una cosa molto interessante a livello progettuale personale, perché ti aiuta a creare una visione tua, diciamo la tua wave, il tuo stile, il tuo brand, e mettere fuori un po' chi sei e il tipo di design che fai. La cosa problematica di quello è che però fare design per le gallerie, per le exhibitions, rientra poi nella nicchia piccola dei designer e degli artisti, quindi cioè, se uno vuole andare a fare una vuole per dire parlare dei problemi dell'intelligenza artificiale e far capire alla gente normale qual è il problema, se fai un progetto che finisce sui blog, creative application e in gallerie dove vanno solo gli stessi designer, alla fine il problema è che non vai a parlare con la gente con cui tu vorresti parlare.
Immagino si possa parlare di impatto, no?
Esatto, cioè l'impatto poi è molto di nicchia. Quindi ultimamente, infatti, ho cercato di distaccarmi un po' da quel mondo lì e di dire ok, o per dire, creiamo un blocco, diciamo un primo mattoncino di quel futuro che può essere reale, per dire, non so se parliamo di società distribuite, di reti distribuite, creare un primo, cioè la visione è il mondo sarà distribuito, però qual è la prima cosa che posso costruire, che posso mettere in mano delle persone normali, reali. E l'altra invece è anche provare a fare cose che non siano prodotti, ma che siano fiction vere e proprie. Quindi per dire, sono finito a scrivere un libro per bambini di favole del futuro. Per me, infatti, quello che trovo interessante questa è una cosa che poi mi ha scritto dopo aver fatto un libro, ho parlato con Bruce Sterling, che mi ha detto: guarda, cioè, il problema non è fare un libro, fare un prodotto, fare una maglietta, fare un film. Alla fine, cosa stai cercando tu come progettista di. Cosa vuoi contribuire alla discussione globale? Cosa stai cercando di dire? In che modo vuoi muovere le persone a pensare nel modo in cui tu stai pensando o a vedere le implicazioni del futuro che tu vuoi farle vedere? Quindi in realtà anche la cosa interessante non è imparare a fare i prototipi dello speculative design, ma è trovare il tuo medium per comunicare quello che vuoi comunicare, quindi che sia una storia, che sia un prototipo interattivo o altro.
No, bello, ma infatti si tratta probabilmente di inventare, di avere, di creare dei prodotti di comunicazione di fatto che ci permettano di far vedere, far pensare, far intuire alle persone co cosa potrebbe essere del futuro, in modo che ovviamente se lo sai immaginare, poi magari puoi avere anche gli strumenti per farlo, no? Giustamente anche un argomento che abbiamo trattato anche prima chiacchierando era che se una cosa non la puoi immaginare, una cosa non la sai, effettivamente non la puoi immaginare, non la puoi nemmeno creare. Giustamente, se per me il riferimento è le macchine a vapore, il futuro sarà le macchine a vapore che vanno a mille, non sarà qualcosa di diverso, no? Quindi, giustamente, anche instillare dei futuri diversi, dei modi di vedere diversi possono essere comunque molto potenti e possono avere, come ha detto Alice poco fa, molto impatto. Per la società tutta, no? Quindi mi sembra comunque un argomento che possa avere, insomma, che possa essere di grande interesse per tutti.
No, poi nel senso ultimamente anche interessante, diciamo, questa è un po' una side discussion, perché stavo leggendo la review dell'ultimo documentario di Adam Curtis sullo stato del mondo attuale, e c'è anche cioè, diciamo, c'è tutto il mondo delle fake news, di questa realtà virtuale, di questa realtà fittizia che si crea, e a un certo punto lui dice: beh, se qualcuno crea una narrativa interessante, qualcuno ci crederà, perché comunque in generale abbiamo tutti bisogno di storie e siamo tutti molto sensibili all'immaginazione o comunque essere influenzati nella nostra immaginazione. Quindi a tutti serve una visione del futuro, o una visione della realtà nel caso delle fake news. E sta un po' a noi anche, diciamo, muoverla, perché se, tornando invece al mondo del design, se l'unica visione che abbiamo del futuro viene dalle grosse compagnie tecnologiche, che siano Google, che siano Amazon, se l'unico futuro che c'è davanti a noi è quello, È un problema perché comunque, diciamo, è un futuro che ha dietro una necessità economica, una visione del mondo di un certo tipo che culturalmente americana è molto, molto, diciamo, semplice. E quindi sta anche a noi dire, ok, no, per me come designer non credo che nel futuro, voglio vivere con Alexa. Per me, essendo italiano, essendo, non lo so, essendo inglese, essendo indiano, per me invece vorrei un'intelligenza artificiale che è più legata alla mia cultura, per dire. È un po' anche una. Cioè, ti devi incazzare, nel senso, per me il punto di partenza di questo tipo di lavoro è essere annoiato dello status quo, più che pensare al futuro, ed essere annoiato delle visioni che ti vengono messe davanti, perché sono semplici, pallose, sempre le stesse dal 1910 a oggi. E quindi dico, ok, però cioè, se sono 100 anni che pensiamo alle stesse cose, possiamo provare a pensare a delle altre cose? Cioè, perché i robot devono essere umani? Perché invece non sono a forma di, non lo so, perché non sono dei cani o degli uccelli? Non lo so, cioè, e pensare di lato e cominciare a essere incazzati e dire no. Per me non è così, poi magari è sbagliato ed è una cagata, però almeno ci provi.
Sì, ma secondo me è lo spirito giusto del designer che sa di avere comunque un potere, sa che può immaginare le cose, potendole immaginare le può poi anche fare progettare, questo secondo me quindi è lo spirito giusto per affrontare il futuro. Quindi grazie mille Simone, è stato molto bello, è stato molto interessante la chiacchierata, ovviamente sarebbe da chiacchierare altre 2 ore su questi tipi di argomenti. E grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, seguiteci su Spotify e a presto. Ciao a tutti!
Ciao!
Ciao!
Poi c'è stato il momento
No,
in
ma
cui
cos'è?
c'erano le persone normali, le persone normali.
Sì, no, infatti sono...
Politica è corretta.